beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. È scandita così questa seconda beatitudine, e oggi accompagni le ore del giorno, accompagni la nostra preghiera, sia davvero luce per i nostri passi. E nel vivere con pace, senza ansia, senza affanno, tutto questo, ricordiamo quella preziosa, la sento sempre così, per me, indicazione: quando ti metti in ascolto delle beatitudini, sentiti nel gruppo dei poveri. E i poveri ti ascoltano, dei poveri curvati, segnati dalla fatica del vivere, da problemi, e lui che parla è l'interprete delle parole che dice, il testimone delle parole che dice. In tutta verità può dire: il regno di Dio è vicino, è presente tra noi. Ecco, questo è un atteggiamento spirituale estremamente prezioso, e mi è caro ricordarlo ogni volta, per ogni beatitudine. È davvero paradossale l'espressione beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Una prima annotazione apparirà in tutta evidenza sia nei testi delle beatitudini, nei paralleli di Luca, nei rimandi al capitolo 23 di Matteo, ma poi più in genere alla letteratura biblica, quella profetica in particolare, che, e comincio da qui, le lacrime degli afflitti di cui le beatitudini parlano sono lacrime serie, molto serie. Per questo vogliamo entrare in un ascolto vero. Il paradosso della felicità di coloro che piangono, fatichiamo a riconoscerlo, al massimo lo rimandiamo all'ultimo giorno, come ricompensa di una vita sofferta. Ma ecco, l'entrare nell'ascolto autentico della beatitudine di Gesù ci apre davvero varchi preziosi, inaspettati, per tanti aspetti non solo sorprendono ma commuovono. Annotiamo, non sono lacrime di gioia né quelle apparenti degli spettacoli. No, non sono queste le lacrime. Sono le lacrime di chi è disperato per dei lutti, per delle separazioni, disperato dei fallimenti. E lacrime che vengono versate per i figli che sbagliano e non tornano. Non tornano a casa. Lacrime che ci cadono dagli occhi quando non riusciamo ad impedire ad un fratello o ad una sorella di buttare via la vita. Un passaggio trepido questo, quando a tu per tu, dentro un dialogo, avverti che quello che l'altro ha in mente è proprio un buttarla via la vita, e fatichi a trattenere le lacrime. Cioè, sono le lacrime dei troppi poveri schiacciati e oppressi, dei curvati, appunto, di chi perde il lavoro. Sono le lacrime legate ai tradimenti. sono anche le lacrime, comunque, anche se serie e vere, quelle dei pentimenti e dei passi di ritorno, quelli di dolore per la conversione nostra e degli altri. Il dono delle lacrime è uno dei doni da invocare. A volte le lacrime hanno una capacità liberatoria singolare e comunque attingono a qualcosa che di profondo c'è nel cuore di ciascuno. Ecco, questo è per entrare nel merito. Quindi non si parla di lacrime finte che fanno davvero scena, ma non sgorgano autenticamente dal cuore e dalla vita che è in una condizione di prova. Ora, a persone così dice siete beati, saranno consolati. Quelli che sono nel pianto ora. Ora, proprio questa espressione di Gesù ci invita anche a chiederci con semplicità, certo, non possiamo fare un approfondimento come faremmo anche volentieri, no? A dire, ma dov'è le pagine della scrittura? Ci aiutano a comprendere come consola Dio. Cos'è la consolazione che viene da Dio? Ora riesco a fare solo qualche accenno, ma volentieri è realmente un accenno prezioso. Penso a quella pagina splendida di Geremia al capitolo 31, quello normalmente conosciuto come il testo dell'alleanza nuova. Ora, questo è un popolo che rinasce, è un popolo che dall'esilio viene chiamato ad una terra di libertà, a ricompattarsi come popolo, ha perso ogni punto di riferimento. Ha sciupato quella comunione che costituiva la sua autentica forza. E allora come sarà possibile ad un popolo così ridare speranza? Leggo brevemente queste parole. È il capitolo 31, i versetti dal 31 al 31. Da 4. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto. Benché io fossi il loro Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Questa è la consolazione. Porrò la tua legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro Dio, essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Questa è la consolazione che Dio esercita. Esprime con il suo popolo ed è un popolo che si è allontanato, che ha tradito, che ha lasciato cadere le promesse più grandi, in un contesto così dove tu ti daresti per perso definitivamente, in un contesto così senti parole come queste, danno consolazione ad un popolo che a partire da queste parole del loro profeta rifà il cammino per un ritorno, ritrova una comunione di senso, ritrova un desiderio di procedere insieme. Oppure, quando pensiamo, come ci è caro, no, questo testo, nel tempo di Avvento, l'abbiamo e tutte le liturgie ci fanno ascoltare e pregare frequentemente con l'inizio del capitolo 40 di Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Questa è la consolazione che Dio ha per noi, per il popolo smarrito, per chi non conosce più la strada, non riesce più ad intuire il ritorno. E allora questa parola gridata dal profeta rimette di nuovo in cammino, pone sul labbro davvero qualcosa che costituisce risorsa autentica di un popolo. Riesce a leggersi non per le cadute e le disgregazioni, ma riesce a leggersi per i ritorni, per le rinascite, per le ricomporsi. Forse, ed è l'ultimo testo che annoto, forse comunque è il testo più significativo, quello del capitolo 61, l'inizio del libro di Isaia, quella della profezia letta sul rotolo anche nella sinagoga di Nazareth, dove i brani evangelici ci fanno ascoltare Gesù che rilegge queste parole del profeta con quell'aggiunta finale, ecco, questa profezia oggi si compie. Ora c'è un incalzare di verbi, sette verbi, uno dietro l'altro nei primissimi versetti, che dicono la modalità con cui Gesù annuncia nella sua missione e con cui Dio consola il suo popolo. Leggo, lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Testo bellissimo, testo che Dio ha realizzato per il suo popolo. Lungo il suo cammino tutto fradicio è di fragilità, di incoerenze, di infedeltà e ridice: adesso io vi mando uno che vi consolerà. Preparate la strada, fate ritorno per questa strada. È il Signore che viene, è Dio che consola il suo popolo. Un testo davvero di grandissima intensità. Questo per dire un rimando che dopo magari avrete a cuore di prolungare, perché vi è cara la tradizione biblica, perché conoscete i sentieri dei profeti, perché è davvero quel consolate il popolo è uno dei temi che magari abbiamo amato e amiamo e vorremmo amare profondamente nel nostro ministero. Sempre più interpretabile come ministero della consolazione. Cifra che dice bene il senso di una presenza di chi ha ricevuto dal Signore la vocazione d'essere portatore o portatrice dell'Evangelo. Ora, chi sono gli afflitti? Beh, questi squarci, altro che se si hanno già cominciato ad aprire dei varchi per dare una risposta, perché sono quelli che sono privati di qualcosa di caro, di qualcosa di cara, di casa, o sono quelli segnati da una condizione fragile, che spesso diventa peccato, diventa un arrendersi disarmato, quasi sfiduciato, come se la ripresa fosse diventata improvvisamente una chimera. Questi sono gli afflitti, coloro che piangono. Ora, è bello annotare, chi entra bene in questo percorso delineato dalla beatitudine di Gesù si accorge senza dubbio alcuno che queste afflizioni sono legate al fatto che tu ami. Tu non sei afflitto per qualcosa o qualcuno che non ami. Se sei afflitto è perché ami. È l'amore che genera anche la possibile afflizione. Ti costa infinitamente di più l'andarsene di uno che ami dall'andarsene di uno di cui nulla conosci. Ti costa infinitamente di più vedere le distanze che si consumano con persone di cui hai scelto di avere cura, per cui ti adoperi, a cui vuoi bene. Tant'è che arrivi qualche volta a porti la domanda: ma se è proprio di chi ama questa afflizione, non sarebbe meglio non amare? Soffrirei di meno. E questa frase non è retorica, perché soffrirei di meno è molto spesso reale, ma è molto spesso reale che amiresti di meno, ami di meno. Ora, questa straordinaria percezione ti può avvicinare ancora di più e profondamente alla ricchezza della parola di Dio. Vi inviterei stamattina di pregare con calma un testo che ci è caro, anche perché è dentro il ritmo della liturgia di lode. È l'inizio del capitolo 11 di Osea, quel testo che evoca l'amore degli inizi, la freschezza dell'amore per gli inizi, e poi la durezza di cuore che allontana, l'infedeltà grave che sembra rifiutare il dono che viene da Dio. E allora sembrerebbe inesorabile l'esodo. L'esito è tu non hai accettato che ti volessi bene. E invece questo testo improvvisamente introduce sulle labbra di Dio delle espressioni che, dette in maniera paradossale, ma credo profondamente vera, legate al testo, potevi esprimere così. Non ti converti tu? Scegli tu di avere una durezza del cuore? Allora mi converto io, dice il Signore. Come posso abbandonarti, Efraim? Testo grande splendore. Allora mi converto io. Io non sono disposto a cessare di amarti. Io che so, e benissimo, la tua infedeltà, io che vedo le distanze che poni, io non ce la faccio a non amarti. È un testo davvero che stamattina mi piace consegnare a ciascuno, sia perché delinea davvero il volto, forse meglio il cuore di Dio, sia perché potrebbe avere una enorme forza di risorsa per la nostra vita, per il nostro ministero di consolazione. No, quante volte potremmo trovarci nella condizione di dire: non si convertono loro, non si avvicinano loro, non ripensa la sua vita lui, lei. Ma allora mi ci provo io. Non sono disposto a perderti. Non sono disposto a cessare di amarti. Credo che non siano parole estranee alla nostra vita e che spesso forse le abbiamo nel cuore, forse addirittura lo diciamo, un linguaggio così nella preghiera, o nei momenti di confidenza sincera e profonda e sofferta con persone con cui abbiamo stabilito un dialogo e un dialogo vero. E allora sei a tu per tu con questa beatitudine. Mi ha aiutato una paginetta di un giovane biblista che ho conosciuto bene, che ogni tanto pubblica anche, poi adesso quando ero a Chiavari per la convalescenza, i ragazzi che andavano a scuola a Genova l'avevano come prof, perché è un prete di Savona, e non Diego Goglio, ma Goglio. Goglio è il cognome, no, Diego è persona amica che conosco, ma adesso non è il suo nome. Ha scritto anche un libro sulle beatitudini, ha alcune espressioni che sono davvero estremamente importanti e belle. Anzitutto quando fa vedere la contraddizione, e la contraddizione è proprio legata a quel versetto che non c'è nel testo ritenuto originale del capitolo 23 del Vangelo di Matteo, quel testo che dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che divorate le case delle vedove, voi fate finta di avvicinarvi a chi è afflitto, ma vi avvicinate per sfruttare, pur sotto pretesto di lunghe preghiere, voi subirete per questo una condanna più abbondante. Questa non è condivisione dell'afflizione, questo è speculare sulla fatica e sulla sofferenza dei poveri. Ecco, quindi questo è il contrario dell'atteggiamento di Dio, è davvero il contrario. E allora scrive queste parole per dirci qual è la buona notizia di Gesù, espressa nella beatitudine che stamattina conduce la nostra riflessione. In fondo, cerchiamo di capire, leggo queste poche righe, cerchiamo di capire che cosa intenda Gesù con questa espressione, recuperando, come in una parafrasi, ciò che finora ho detto per spiegare questa beatitudine, anche noi ci ritrovo molto per quello che ho detto. E dice, il Signore Onnipotente è dalla vostra parte, Egli è il vostro consolatore, è la vostra difesa e conforto. Potete avere l'audacia di stringere relazioni forti ed autentiche, l'audacia di amare. Potete davvero darvi con generosità. Potete legarvi alle persone senza temere delusione, amarezza o rifiuto. E lo sappiamo, non raramente delusione, amarezza o rifiuto ci sono. Rischiate con coraggio, compromettetevi, donate la vita, tranquilli, non abbiate paura di soffrire perché amate. La solidità è in Dio, non c'è nessun dolore che possa raggiungervi più forte di questa consolazione che viene da Dio. Questa è una parola di una verità profonda. Solo guadagnando la nostra interiorità più vera riusciamo ad arrivare a dire sì, è vero, faccio mie queste parole. Il Signore non vi eviterà i problemi, ma vi darà la forza per attraversare ogni afflizione. Potete affrontarla quindi, ogni afflizione. Per questo siete beati, è dalla vostra parte Dio. Questa è una parola annunciata da Gesù ed è una parola che ci raggiunge in ore come queste, in giorni come questi. Quindi una parola sulla quale davvero stamattina è bello sostare, fermarsi, aiutarsi a pregare, ma anche con la forza di riconoscere in una beatitudine così una indicazione di rotta particolarmente importante. Pensiamo davvero in concreto anche nel nostro personale ministero. Cosa vuol dire custodire nel cuore questa consolazione di Dio, così da non sottrarsi all'amare, al farsi carico, non sottrarsi a quella caratteristica tipica del pastore che porta su di sé la fragilità degli altri, anzi, che cerca, che vuole avvicinarsi, che ospita, non ti penti mai di una disponibilità incondizionata, perché il Signore è con me, è con noi, è dalla nostra parte. E allora che importa se soffrirò di più? Perché vedo gli allontanamenti e le fragilità che sembrano compromettere tutto. Che importa? Cesso di amare? Cesso di farmi carico? Cesso di cercare? Questa è una beatitudine che può diventare davvero salvezza profonda. Anche perché credo di dire qualcosa che forse ciascuno di noi ha provato, prova, mi auguro che continui a provare tante volte e magari anche in maniera molto intensa nella sua vita. quando fai scelte così, tu non sai spiegarti il perché, ma ad un certo punto senti di essere una persona nella pace. Nella pace. Una persona che può attraversare i pesi e i dolori, farsene carico, ma con una interiore serenità inspiegabile, ma assolutamente vera. Resistiamo sempre alla tentazione di non amare per soffrire di meno. L'amore tende necessariamente all'eccesso, perché è amore. L'amore non ha limiti, non pone limiti. L'amore dilaga di suo. Ora, questo tante volte ti salva nel ministero. Hai dei momenti dove hai tante buone ragioni per dire mollo, non ce la faccio, non sono degno, non sono all'altezza, non c'ho la statura. No? E questo non lo dici semplicemente perché è un momento provvisorio di scoraggiamento, ma perché tu stesso sei profondamente consapevole della tua fragilità. Ma se ti parlasse nel cuore questa beatitudine, beati gli afflitti perché saranno consolati. E allora magari trovi la forza per starci, per rinnovare un impegno. E quando non ce la fai, potrebbe anche accadere che ci pensi lui. Nel dire quest'ultima frase, sto anche pensando ad un'esperienza vissuta in questi mesi, drammatica per un verso, assolutamente serena e gioiosa per un altro, no? Ho nella vita, per le tante ragioni che ora non dico, accompagnato da quando era adolescente una persona che poi, giovane tuttora, e che poi ha fatto delle scelte preziose di vita, ricco un carattere gioioso, di competenze, quasi il senso più bello della parola, perché cattura, perché entusiasma, no? E poi si era fatto missionario e negli anni, beh, con tutto un suo iter, ma negli anni delle Filippine si era buttato in una forma senza remore. Si era buttato ad aiutare, era diventato nei suoi anni delle scuole superiori perito agrario e in quel contesto insegnava il lavoro, la pesca, il lavoro dei campi. Dopo 15 giorni hanno cominciato a giurargliela i baroni del luogo, per anni. La polizia si è trovata costretta a dargli una scorta imponendogliela, che è stata forse la ragione con la quale dopo lui è rimasto profondamente segnato, no? Viveva tutto di contatti e dopo aveva una scorta di 6 uomini dentro una capanna così, no? Dopo il travaglio è stato grande, è passato anche attraverso l'abbandono, prima provvisorio, poi definitivo del ministero, e tutto questo l'ha sempre voluto condividere con me. E quando ritornava era normale parlarne. E quindi la lontananza era diventata grande, ma io mi accorgevo che dentro era rimasto il generoso di sempre, un assetato di Dio, però per 12 anni non più il piede in chiesa, niente. stacco da tutto, ma senza odio, senza rancore, però distacco. Ora, sette uomini armati improvvisamente entrano nella pizzeria dove lavorava e l'aveva voluto lui quella pizzeria assumendo ben 11 persone povere e assumendole in un modo corretto, cosa rarissima nelle Filippine o se volete anche nelle Filippine. Ma l'hanno rapito, 6 mesi e un giorno, senza possibilità di comunicazione. E 500 uomini armati l'hanno tenuto in un'isola da solo e ogni giorno sentiva le parole di un'imminenza: adesso ti facciamo fuori. Anzi, non usavano neanche le parole, semplicemente facevano così. E aggiungendo, e questo è davvero pesante da ascoltare, alle 3 del pomeriggio, come il tuo Signore, tutti i giorni, inspiegabilmente, dopo 6 mesi e un giorno viene liberato, inspiegabilmente. Molto probabilmente hanno capito che era pericoloso tenerlo, perché questo era bravo. Di quei 500, alcuni erano giovani e cominciavano a rimanere scioccati di lui, di una umanità bella, nonostante la tristezza del luogo. Viveva in una tenda da solo in un'isola, però c'erano 500 uomini armati. Forse si è commosso il capo, non lo so. Comunque, cioè, qualcosa so evidentemente. Perché? Perché dopo ne abbiamo parlato. Perché, come è arrivato in aeroporto in Italia, mi telefona dicendo: guarda che devo venire. E devo venire un sabato, quando c'è il ritiro. Perché lui qualche volta, quando era qui, veniva al ritiro del sabato. Nessuno sapeva della sua storia, sapevo io. Ma lui diceva: no, vengo perché tu fai ascoltare la parola di Dio, allora vengo, no? Ma da lontano, da lontano. E adesso in aeroporto mi dice, tra l'altro io mica riuscivo a rispondergli perché dopo 6 mesi dove non sapevo più che santi non avevo ancora invocato, oltre al Signore, che pure basterebbe lui solo, no? O la Madonna, però mi diceva: guarda che devo venire un sabato. Poi è venuto più volte. E se dico questa cosa è un po' adesso per quello che annoterò, ma anche perché come un piccolo segno d'amicizia che lui non sa, ma che mi piace dirvelo, perché oggi pomeriggio c'è il funerale della sua vecchia mamma, 93 anni. Ha aspettato che tornasse per morire. No? E adesso il mio Rolando è tornato. È stato l'ultimo momento al telefono che abbiamo vissuto insieme. Allora mi piace dirgli questa cosa perché lui lo invitai questo sabato. Facciamo, Rolando, facciamo il ritiro a due voci. Io faccio la parola di Dio e dopo tu, sapendo che è un ritiro, tanto lo conosci bene questo, no? Dici qualcosa. Lui non ha descritto quasi niente di quello che ha vissuto, quindi non ha sostato sulle cose incredibili, tant'è che tu dici come abbia fatto a reggere, come abbia fatto ad uscirne. Boh, no? Quindi senza per nulla insistere, ma questa cosa l'ha detta con una profondità che mi ha profondamente toccato, ma ha toccato tutti, eravamo in tanti al sabato, come spesso accade, no? Dice: io avevo davvero scelto di prendere le distanze da Dio, ma a partire dal secondo giorno e non aveva niente, non aveva Bibbia, quaderni, niente. No, un rapito è un rapito, non ha niente. E io stavo dentro, non domandarmi cosa ho provato nei primi 2 giorni, non chiedermelo. Dopo questa frase l'ha detta anche alla gente, non chiedetemi niente nei primi 2 giorni, che cosa ho provato dentro. Dal terzo giorno vi dico io qualche cosa. E lui ha detto, adagio, adagio. Venivano a galla in questi lunghissimi tempi di silenzio e di solitudine, venivano a galla le preghiere che avevo fatto tante volte, le preghiere durante gli anni della formazione, le preghiere quando eravamo insieme ai campeggi, perché io l'ho conosciuto lì, era la parrocchia dove facevo il prete della festa, a sabato e la domenica e il prete dell'estate. Insieme a un giovane prete bravissimo, no? E quelle frasi lì, quei Vangeli che qualche volta abbiamo che celebrato insieme, le parole di Giobbe, alcune espressioni dei Salmi, io non pensavo di ricordarmene, ma mi venivano a galla da sole, da sole. E allora andavo a concludere, io mi ero allontanato, ma è venuto lui a prendermi. Ha detto questa frase, è venuto lui a prendermi. Io la traduco nella meditazione di oggi dicendo, lui mi ha consolato, io mi sono allontanato e lui è venuto a prendermi. Questa è la sua consolazione. Ma cito questo per la ragione che vi ho detto. Beh, certo, il caso è non così frequente, anzi, ma è uno dei tanti. La gente è consolata da Dio, è davvero tanta. E forse anche tra noi siamo tutte gente consolata da Dio. E consolata perché hanno rischiato nella vita, perché hanno amato nella vita, perché si sono davvero adoperati nella vita. E allora adesso si sentono comunque, pur dentro tante fatiche, dubbi, perplessità, comunque delle persone che hanno vissuto la consolazione che viene da Dio. Ecco, questi sono i beati. I beati della seconda beatitudine sono davvero i beati. Ora, non so che cosa riusciamo a fare nel nostro ministero, però se lo viviamo amando più che si può e appassionandosi più che si può, andiamo in una direzione buona, pagata pesantemente, perché produrrà dolore e tanto dolore e tante volte, ma sarà sostenuta da quella sorprendente serenità che Dio ti regala. Beh, non combino niente, ma però io sono sereno, Signore. Mi accorgo che la mia vita la vivo, che continuo a credere in te. E che parlo di te perché tu mi hai profondamente segnato la vita. Ecco, questa a me pare una cosa davvero importante, bella, eh? Entra nel bagaglio dei piccoli doni, piccoli non so, ma che riceviamo in queste giornate. Proprio in un bagaglio prezioso dove sentiamo davvero tangibilmente la grazia e la vicinanza del Signore. Ci fermiamo qui, allora, buona preghiera. Questa mattina ritorniamo all'orario tipo, quindi adesso abbiamo uno spazio buono di riflessione, di preghiera personale. e alle 11 celebriamo poi insieme l'Eucaristia.